ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Nuovo appuntamento con Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro, ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, ma disponibile anche in replica a partire da l'una di notte e in podcast sull'apposita pagina del nostro sito webradio.admr-chiari.it, in cui sono disponibili tutti gli appuntamenti precedenti dal 2021 sino ad oggi. Buon pomeriggio e benvenuti all'ascolto della puntata numero 25 della terza stagione. Dopo la parentesi della scorsa settimana, che mi ha dato comunque la ghiotta opportunità di proporvi alcune novità e altre recenti uscite discografiche, con un occhio, lo ricordo, di riguardo per alcuni dei dischi in concorso premio Città di Loano, la puntata di oggi di Folk Beat torna a assumere nuovamente il suo assetto ideale, con la partecipazione di un ospite che, come sarebbe dovuto già accadere 7 giorni fa, sarà finalmente Sergio Berardo. Inutile dire che si tratta del fondatore leader di Ludalfine, gruppo di folk rock occitano che ha dato il via a un vero movimento nelle valli provenzali al confine della Francia, che ancora oggi è estremamente vitale e prolifico. Fra poco sentiremo la voce di Sergio raccontarci dell'ultima fatica discografica del suo gruppo, la Maison, come ho scoperto che si dice correttamente, l'album numero 12, a cui si devono aggiungere però anche il CD con i remix di alcuni classici della formazione occitana curati da diversi DJ e 2 raccolte antologiche, una delle quali allegata al libro Ludalfine, Vita e Miracoli dei Contrabbandieri di Musica Occitana di Paolo Ferrari, edito nel 2015. È stata un'intervista complicata per motivi tecnici, come già vi ho detto nello scorso appuntamento, ma anche scoppiettante e divertente, come sempre accade con un personaggio così vulcanico come Sergio Berardo, che arriverà tra poco, perché prima cominciamo come da consuetudine con un estratto dal disco, quello intitolato Magnin, con il quale vi auguro buon ascolto.
La caleso cassa al muro e l'espaniero ma un cording surrire l'aventiero Henri Blaise de Mort. La caleso cassa al muro e l'espaniero ma un cording surrire l'aventiero Henri Blaise de Mort. Magnin, magnin,
preghiero,
magnin, magnin, lo diamo e non lo va, ti aggrado la casa. mare t'avito con mololi del calen se tribù la res mangiando sore me content manin manin lo diavolo lo val e agrado la caremmo con maiero carnaval manin manin lo diavolo lo val e agrado la caremmo con maiero carnaval fai ta tavola paure mugre lei so perde paesan e sfegno bogo e bigogo le stupo moderà se con si mare t'avito con mololi del calen se tribù la res mangiando sore me content manin y agarrado la caremos un camaquero carnaval manín, manín, lo diablo lo val y agarrado la caremos un camaquero carnaval
Magnin, che significa lo stagnino, il brano con cui si è aperta la puntata numero 25 di Folk Beat, e naturalmente si trattava di Lou Dalfin dal loro ultimo CD La Maison, dal quale vorrei proporvi ancora una traccia, molte altre le ascolteremo naturalmente nel corso dell'intervista. Questo è uno dei due motivi strumentali inseriti nella raccolta, ha una genesi molto interessante, molto curiosa, che ci sarà spiegata, rivelata da Sergio Berardo fra poco. Si intitola Lo Giardin del Papa.
Thank you.
Ciao Sergio, grazie per essere con noi e benvenuto a Folk Beat. È veramente un grandissimo piacere per me ritrovarti. Come va? Tutto bene?
Guarda, ti dico la verità, sono decisamente stanco dopo i corsi alla scuola di valle, i miei allievi di Ghironda, di Organetto. Sono abbastanza provato, però soddisfatto.
So che sei stato, se ho capito bene, anche a Barcellona di recente.
Abbiamo suonato sabato scorso. Durante il giorno io ho tenuto un seminario di Ghironda con l'Associazione Viola de Roda di Catalogna, è stato molto bello, e la sera abbiamo fatto un concerto con l'Udalfin, mi è piaciuto moltissimo.
Senti, ma Barcellona è un po' il centro di quel fenomeno che viene definito paccianca, no? Come tu ben sai. Quando suonate lì, come vi considerano? Un gruppo di folk rock o di paccianca?
Ma diciamo che siamo considerati un gruppo di folk, perché abbiamo suonato nell'ambito di un festival folk, e le realtà in cui siamo andati a suonare finora sono chiaramente folk, non trad, sono musica popolare, come piace essere considerato musica popolare, ed è così che ci considerano. Tra l'altro noi abbiamo fatto moltissime cose da ballare, ma i catalani non hanno l'abitudine del bal folk.
Da una parte, questo devo dire che non mi dispiace, perché io sono dell'opinione, ne parlavo anche l'altro giorno con Enrico Negro, che qui in Piemonte, in Occitania è un discorso diverso, si intende, il bal folk ha un po' rovinato la scena musicale.
Sì, io ritengo che, cioè, qui da noi è diverso, perché quando suoniamo, sai, contiamo delle storie, chi ci vuole ascoltare ci ascolta, chi vuol ballare balla, va benissimo essere utilizzati come ognuno preferisce. Soprattutto è un discorso marcatamente identitario quello che facciamo. Le vallate hanno iniziato a riconoscersi in loro stesse tramite la musica. Fuori c'è questa sepsi del trad, del new folk, che è musica che trovo sinceramente, non dico gli aggettivi che mi vengono in mente, diciamo che non mi dice tanto, invecchiando divento così diplomatico. Io la ritengo musica idroponica.
Beh, mi sembra un bel termine.
Se non hai le radici piantate nella terra, ce l'hai piantate in questa acquetta di new folk, che non ha identità, che non sa di paese, nel senso di territorio, che mi interessa poco, ecco. Per carità, se volessi fare quella musica lì la farei, penso che non ci voglia proprio lì per suonare quelle cose, però mi fanno rabbrividire, talmente sono smorte e insignificanti.
Ma io trovo che ci siano dei musicisti bravissimi sotto profilo tecnico, ma che il genere sia diventato un po' troppo, non omologato, ma addirittura omogeneizzato, nel senso che è difficile distinguere un gruppo francese da uno belgo, olandese, tedesco e così via.
Poi bisogna vedere che cosa si intende con bravissimi musicisti. Per me l'importanza è sempre l'immediatezza, è sempre la comunicazione, è sempre l'empatia musicale, e questi sembra che suonino in un acquario, hanno la comunicativa di qualcuno che è separato da te da una lastra di cristallo. Non mi interessa e continuo sulla mia strada.
Mi sembra giusto, anche perché tu hai tracciato veramente un solco. Senti, parliamo naturalmente dell'ultimo disco, La Maison, però io, se mi concedi, visto che non l'ho mai fatto in passato, vorrei chiederti qualcosa anche sulla tua carriera, cioè qualcosa su quello che hai fatto in passato, anche molto prima di questo disco, insomma. Sei d'accordo?
Ah, sì, per carità.
Senti, una cosa che volevo chiederti subito, perché lo faccio con tutti i musicisti che hanno suonato con lui. Tu sei stato per un paio di anni un membro della Chaparusa, che è stato uno dei gruppi in assoluto più influenti del folk revival italiano, quindi hai conosciuto molto bene Maurizio Martinotti. E io a tutti chiedo un breve ricordo su questo grandissimo personaggio, grandissimo musicista.
Sì, guarda, con Maurizio ci siamo conosciuti, tu pensa a una vecchia, un vecchio Canteieu. Un vecchio Canteieu. E lui era con altri musicisti, stiamo parlando della fine degli anni 70, io avevo appena iniziato a suonare la Ghironda ed ero proprio così come figura un qualcosa di estremamente diverso da quelli che suonavano il folk allora, cioè tutti i capelli lunghi, barbone, io ero lì con la mia giacchetta con la spilla dei Sex Pistols e i capelli sparati, ero molto più del mio tempo, no? Non ero assolutamente un folk, io poi non ho mai sopportato tanto l'ambiente, come si capisce. E allora tra queste persone, io ho preso una ghironda, che mi hanno prestato una ghironda, l'ho suonata, tra queste persone c'era Maurizio, il quale mi ha sentito, è rimasto stupito che ci fosse un ragazzo giovane, così che allora io sono anche stato giovane, e allora mi ha chiesto di così mi ha proposto di incontrarci, sono andato a Casale, ho conosciuto lui e Beppe, e poi anni dopo sono stato arruolato nella Ciapparusse, ho suonato 4 anni con loro, è stata un'esperienza molto importante per la mia formazione e non è finita proprio bene, io non sono proprio un gran bel carattere, col tempo gli spigoli si sono un po' smussati, sai com'è, come le pietre quelle che il mare arrotonda e leviga, però allora non ero molto malleabile, quindi non è finito molto bene il nostro rapporto, però rimane una persona che è stata, lui la Ciapparusse, una persona molto importante per la formazione della mia esperienza, per la mia vita.
Senti, Lu Dalfina hanno cominciato come gruppo acustico, però io ho scoperto, girovagando su internet, che avevi già fatto un tentativo di elettrificare la musica occitana con un gruppo, io dico il nome a modo mio, L'Homme Sauvage, che però non ha pubblicato nessun disco, vero?
L'Homme Sauvage, no. Allora avevo veramente un brutto carattere. Dopo pochissimi concerti abbiamo litigato ed è finito tutto, però diciamo così che litigare è stata una conseguenza dei tempi. Io volevo fare quello che anni dopo avrebbero fatto i Pogues e io lo volevo fare a Cuneo e sai che non è proprio terra d'avanguardia per queste cose, e non ha funzionato. Comunque facevo del folk rock, ecco.
Ecco, tra l'altro in quel periodo proprio diciamo che la scena folk non sopportava chi tentasse di andare oltre gli strumenti acustici, una certa anche, insomma, era piuttosto rigida al proposito, vero?
Rigida, bigotta, la parola che mi viene in mente è quella, era bigotta, fondamentalista, e puoi capire se un eretico occitano, se gli occitani hanno una loro tradizione di eterodossia molto, molto radicati, puoi capire se poteva essere tollerato.
Senti, cominciamo a parlare un po' dell'album, poi magari ti chiedo ancora qualcosa perché sono veramente molto curioso e ci sono un sacco di cose che non so di quanto hai fatto tu in passato. Però La Maison è uscito a distanza di quasi, se ho contato bene, 7 anni dal precedente disco, comunque almeno 6, dico bene?
Sì.
Cos'è successo in questo periodo?
Questo periodo, beh, La Maison sarebbe il...
Ah, scusa, sì, la mia pronuncia dell'occitano è molto scarsa, effettivamente.
L'hai gallicizzato. La Maison arriva dopo Musica Endemica, sì, del 2016.
Sì, esatto.
Quindi sono passati 8 anni. Io nel frattempo ho soprattutto continuato a svolgere la mia attività complessiva, perché io non sono uno che va in giro a fare i concerti e fa i dischi come unica attività musicale. Io faccio un'attività di animazione culturale, diciamo, sul mio territorio, che è qualcosa, secondo me, di molto grosso ed impegnativo. I corsi nelle scuole, le lezioni con gli allievi, l'organizzazione della grande orchestra occitana. Poi mi sono ancora messo in quell'avventura che è il Gran Baldab con Madaschi. Quindi ho fatto un fracco di cose. Le canzoni le facevo e quando è stato il momento si è fatto un nuovo disco. Ludalfini ha continuato a suonare in questo periodo parecchio.
Certo.
Ma sai, con tutte queste cose metterti lì a fare un disco, se lo vuoi fare bene ci vuole del tempo. Allora devi proprio avere tutto lì pronto e allora parti. Soprattutto a me non piace andare in studio con le idee che non siano chiare.
Mi sembra giusto.
Andare lì, dice, poi vedi, il produttore fa lui. No, il produttore sono della mia musica, sono io, non sono... hai capito?
A proposito di produttore, scusa se intervengo, ma anche questa volta hai citato Madaschi, ancora una volta. Madaschi è il leader degli Africa United, ma è anche un grande musicista, sì, produttore, tecnico del suono e tante altre cose. E come mai avete di nuovo scelto lui?
Ma perché mi trovavo bene con lui, c'è una grossa affinità, c'è un grosso rispetto, una grossa stima reciproca, e tutti pensavano che Berardo e Madaschi si sarebbero accoltellati in breve tempo, invece siamo quasi sempre amati d'amore e d'accordo. Abbiamo litigato una volta durante un concerto, lui faceva l'offeso, faceva solo partire le basi e poi se ne stava lì con le braccia conserte, ma la durata della lite e dell'ostilità non era arrivata alla fine del concerto. Quindi ho scelto Madaschi perché sa cosa voglio e io so che lui lo può realizzare al meglio.
Trovo che tu abbia detto una cosa molto giusta, cioè questa cosa del rispetto che Madaschi ha sempre avuto nei vostri confronti, perché, tanto per fare un esempio, lui ha sempre usato molto l'elettronica, ma praticamente non lo ha mai fatto con Ludalfin, e se lo ha fatto è sempre stato comunque in maniera molto accorta, molto, molto intelligente. Ecco, all'indomani dei primi due dischi, da quando cioè Ludalfin sono rinati come un gruppo elettrico, un gruppo di folk rock se vogliamo, tu hai sempre avuto a fianco due personaggi molto importanti nell'economia del gruppo,
sì,
che sono Dino Tron e il batterista Riccardo Serra.
Sì, Ricky e Dino sono veramente i compagni di viaggio di una vita, e con loro ho attraversato proprio la nostra storia e penso di continuare, che la stiamo continuando a fare. Sono insostituibili, sono persone fondamentali per il lavoro del gruppo. E quello che faccio con loro, cioè, ci intendiamo così tanto che non abbiamo neanche bisogno di guardarci quando si suona con Ludalfin. Quindi sono due collaboratori importantissimi. Ricky, che è un batterista straordinario, ho conosciuto pochissimi bravi come lui, è uno che ha creato il suono del groove della musica occitana, proprio così come viene intesa adesso.
Anche perché, scusa, ma suonare la batteria nella musica occitana non è tanto facile, secondo me.
Eh sì, è certo. Soprattutto adesso se qualcuno si mette a far musica occitana e suona la batteria, fa quello che fa Ricky, parte da lì.
Sì, ha un punto di riferimento, certo.
Ha quel punto di riferimento. Prima di Ricky non c'era queste cose, è Ricky che se le ha inventate, che ha creato questo suono, Ricky che ha il rullante del tamburino scozzese sotto le dita, e partendo proprio da lì, da questa sua straordinaria abilità e musicalità sul rullante, ha sviluppato tutto il resto, ecco, il rullante dei fifre e tamburi, come idea primigenia, diciamo, che poi è sviluppata in modo incredibile da Ricky. E Dino, che è un grande studioso della musica occitana, un grande conoscitore, un bravissimo fisarmonicista, poi ultimamente è anche diventato in questi ultimi anni un grande suonatore di cornamuse, delle cornamuse occitane, con Ricky è il pilastro, la colonna. Poi ci sono aggiunti dei musicisti molto molto bravi come
Mario Poletti, da molti anni che con te, per esempio,
appunto, come Mario Poletti con i suoi plettri, con una militanza nella musica acustica, una militanza storica e solida. Carlo Revello, che con Ricky diventa un motore straordinario. Carlo e Ricky sosterrebbero chiunque con la sezione ritmica che sono.
In effetti.
Poi c'è Enrico Gosmar, chitarrista di scuola, di provenienza acustica, da una parte, acustica gypsy, jazz, swing, e Stevie Vaughan a manetta dall'altra, e blues elettrico, un occhio sempre anche verso il blues acustico, un musicista veramente anche lì molto molto importante. Poi c'è Enrica col flauto, che è entrata in questi ultimi anni e aiuta Medino nel sostenere la parte melodica, che rischia, sì, a volte di essere un po' sovrastata dalla potenza, dal muro di suono della sezione ritmica.
Sì, ecco. Perché poi non è mai facile tenere insieme gli strumenti acustici con quelli elettrici.
È uno spirito che secondo me bisogna avere proprio, il tiro, è la violenza, la grinta, la forza, ecco, quello è quello che esce sempre dai nostri concerti.
Nonostante siate un gruppo piuttosto consistente, però ci sono molti ospiti in questo disco.
E per questo disco ci siamo avvalsi di alcune collaborazioni. Citerò Luca Poetto, che potrà sembrarvi strano, ma ci sono dei rapper in Valchisone che fanno le loro cose in lingua doc, perché l'occitano riesce sempre a trovare queste riserve di energia, di creatività, per reinventarsi continuamente.
Questa però è una cosa che so che c'è anche dall'altra parte dell'Occitania, quella francese, in particolare mi sembra che a Marsiglia ci siano, sì, diversi rapper che hanno adottato la lingua locale.
Sì, a Tolosa. Adesso è un fenomeno un po' che si indebolisce, cioè ci sono ancora in Massiglia, c'è in Uxuomi, sì, a Nizza, però una cosa è essere qualcuno che fa del rap in una realtà metropolitana, sì, come Marsiglia, una cosa è essere uno della Valchisone.
Certo.
Qui è un pochettino da vedere la particolarità delle nostre cose, delle nostre vallate, di questa terra di confine, che ha questa riserva di creatività che ci stupisce sempre tutti quotidianamente.
I'm
torniamo agli ospiti, perché mi sembra che nel vostro ultimo disco il piatto sia particolarmente ricco in questo senso.
C'è Rouge dei Balos, che ci ha dato una mano con il trombone, c'è Dario Avena, grande suonatore della Val Verbenagna, col suo clarinetto e anche con il sax in questo caso. C'è Cristina Sartetto, che adesso ogni tanto collabora con Udalfin ad alcuni concerti, è una cantante della Vallestura, è una cantante che ha fatto alcuni brani e che adesso, non so, domani sera facciamo un concerto e lei canterà con noi. E c'è stata Chiara Cesano con il violino, che è un ex componente di Udalfin che ci ha dato una mano. E non vorrei dimenticarmi qualcuno. E importantissimo è stato Roby Avena, che ha prodotto praticamente tutte le parti strumentali insieme a me, che ha lavorato alle registrazioni di tutte le parti strumentali del disco, in cui è intervenuto anche Daniele Giordano, che è un chitarrista bassista storico di Udalfin, con cui non abbiamo mai reciso il cordone che ci lega. E Roby è stato molto importante, perché abbiamo registrato Roby Lanti da lui tutte le parti strumentali e abbiamo seguito una prassi diversa. Invece di registrare in modo definitivo la sezione ritmica, abbiamo preferito partire con la parte degli strumenti acustici e delle voci e sopra costruirci la sezione ritmica, ed è stata una cosa interessante. Ecco, penso di aver dato un quadro dei collaboratori del disco.
Dunque, in tutti i tuoi album, praticamente in tutti i dischi di Udalfin, c'è un'apertura verso stili musicali che non sono esattamente occitani, perché io so che tu ritieni la tradizione musicale un qualcosa che non deve essere assolutamente statico, ma aperto anche verso altre frontiere. E qui, in questo disco in particolare, ho trovato alcune cose veramente divertenti. Faccio un esempio, Bona San Juan, che è decisamente Tex-Mex, secondo me. È un brano Tex-Mex perfettamente adattato alla lingua occitana. Oppure Nostra Mar, che ha un'atmosfera molto latineggiante, quasi caraibica. Cosa ci si può aspettare ancora da te, oltre a questo? Perché veramente sei un vulcano di idee.
Dipende da come mi sveglio, poi ho anche notato un pochettino lo swing acustico della Maison, proprio del,
sì, certo,
rispetto che dà il titolo al disco.
Sì, c'è anche Unum Somo, che sembra decisamente di balcanico nell'atmosfera, o comunque est europea.
Sì, che strizza l'occhio a quel tipo di sonorità. È sempre un giocare, capisci? È un cercare di guardare in tutte le direzioni. Cercando di avere sempre un elemento che unifichi gli sguardi in tutte le direzioni diverse. L'elemento è quello della ghironda, l'elemento è quello della lingua, l'elemento è quello del nostro suono. E il disco è sempre qualcosa di molto diverso del concerto dal vivo. E ti puoi permettere di fare qualcosa che magari dal vivo non faresti, e a volte rimane un episodio che è chiuso, era chiuso lì, è cristallizzato lì, e non lo farai mai neanche in concerto, non lo riprodurrai più. È un qualcosa di diverso che hai fatto, che ti sei soprattutto divertito a fare.
Però è un peccato, perché sono brani che io trovo veramente molto belli e divertenti, quelli che abbiamo
citato. Quelli che hai citato li facciamo, sì, sì.
Ah,
sì.
Bene, bene. Senti, mi sembra che tu hai suonato più strumenti del solito in questo disco.
Sì, 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 mi sono divertito. Ho suonato gli scacciapensieri, mi sono divertito tantissimo a fare gli scacciapensieri, che è uno degli strumenti più straordinari che esistano e più, diciamo, nella panoplia organologica degli strumenti occitani è uno dei più moderni.
Come mai? Spiegami questa tua idea.
È uno strumento ipnotico, uno strumento dance, nel senso di quelli che sono i suoni dell'elettronica che si utilizza adesso. No, è uno strumento che può essere anche poco melodico, che non per forza deve fare una melodia, ma che ti dà una base ritmica piena di suggestioni.
Senti, ma ho letto una tua vecchia intervista qualche tempo fa in cui tu dici che ci sono ben 8 tipi diversi di cornamuse in Occitania. Mi sembrano tante.
Sì, tu pensa, dalle cornamuse dell'Ovest, delle terre occitane, sì, la cornamuse delle Lande di Guascogna, la Chabrette Limousine, la sciabretta perigurdina, la cornamusa pirenaica, la ciampugna, alle cornamuse del nord, la cabretta, dell'Auvergne, alla musette bechonnet, sempre dell'Auvergne, alla grande cornamusa del Languedoc, la Budego, alla cornamusa alpina, alle cornamuse dell'estremo nord d'Occitania, comuni alle zone franco-provenzali confinanti, no? C'è un gran numero di cornamuse, di oboi, e abbiamo cercato di metterne qualcuna in questo disco.
Tu di solito quale suoni nei tuoi album e dal vivo?
La Budego e la Buo. Cioè io che sono dell'estremo oriente d'Occitania, mi prendo quelle del Languedoc e quella delle Lande di Guascogna, oltre ovviamente alla piva alpina, alla piva di Stroppo, e a queste qua soprattutto.
Ecco, in questo disco hai scritto tutte le canzoni e anche i due brani strumentali. Uno di questi due strumentali ha anche una breve parte che direi recitata.
Sì.
Ma suonando così tanti strumenti, di solito quando componi i brani, che strumento usi?
Ma io qua, allora, quando compongo i testi uso la bici, la bicicletta. Di solito i testi li faccio andando in bici, perché non so per quale misterioso motivo mi vengono meglio e diventa veramente automatico. Se ho un problema a trovare una metrica, a chiudere una frase, io prendo la bici, vado su in vallata e sono sicuro che arriverò giù col testo finito. E invece per quanto riguarda la composizione delle melodie, ghironda, organetto, chitarra, e per qualcosa le cornamuse.
Mi sono fatto l'idea però che più che da una melodia spesso tu parta dal ritmo di un ballo occitano, è possibile?
Ma diciamo così che noi abbiamo un pochettino adattato, cambiato, riformato dal proprio interno la musica dell'Occitania. Io prima facevo i brani, prima tradizionali, tra il ballo generalmente.
Sì.
Poi ho cominciato a comporre dei brani da ballo miei su quelli che sono gli stilemi coreutici doc. Poi ho cominciato a metterci dei testi, magari dei testi su brani strumentali tradizionali, oppure dei testi nuovi su musiche nuove. e un po' per volta è nato quello che facciamo adesso, tutto quanto costruito su quelli che sono gli schemi del ballo tradizionale, quasi una sfida enigmistica.
Senti, ma cioè, a proposito degli strumentali, uno è veramente molto particolare, perché Il giardino del Papa, i titoli li dico in italiano perché mi viene molto più facile, come avrai capito, ha quasi un sapore tirolese.
È il valzerino. È il valzerino da sai le giostre dei cavalli?
Sì, sì.
Ecco, io anni e anni fa ero andato alla feria di Arles con una banda di ubriaconi qui del paese, no? E dopo la feria, in uno slancio culturale da down nel senso di sbronza in fase calante, eravamo andati a Avignone, eravamo lì al palazzo dei papi di Avignone, c'era una giostrina con i cavallucci di legno e i bambini che ci andavano sopra, e io avevo la ghironda dietro e mi sono venute in mente le melodie e ho fatto questo pezzo lì, ho cominciato, perché poi i pezzi, sai, si lima, si prova, si riprova,
certo.
L'ho iniziato lì, e per quello che l'ho chiamato il giardino del Papa.
Ho capito. Prima dicevi che avete cominciato suonando brani tradizionali, ma ne fate ancora dal vivo?
Capita, sì, capita. Poi ogni tanto, magari quando sono io in una delle 200.000 formazioni in cui suono, da quella in due,
sì,
fino alla grande orchestra occitana, in cui a volte siamo in 100.
Scusa, quella in due con Dino Tron, se non sbaglio, vero?
Ogni tanto con Dino, ogni tanto con Robby, adesso sto facendo le cose con un mio allievo che è di Ghironda, che è anche violinista, stiamo preparando una lezione concerto per l'estate. Ti ripeto, fino dal 2, 3, 4, fino ad arrivare alla grande orchestra occitana, in cui ci sono 100 persone a volte, di età compresa tra i 7 e i 70 anni, cosa secondo me molto molto bella.
Senti, molte delle tue canzoni, parliamo un po' di testi, sono inevitabilmente legate alla tua terra, anzi quasi tutte le canzoni sono legate alla tua terra e parlano di leggende, storie, tradizioni del posto, giusto?
Sì, molto spesso racconto storie di persone, come non so, avevo fatto nel disco scorso la storia dei giganti di Vinadio, in questo una storia che parte dalla casa di Bartolomeo Vanzetti, qui vicino a Villa Falletto, pure canzoni che tu citavi, Nostro Mar, quella un po' caraibico.
Sì.
Che non parla di una storia ben precisa, ma semplicemente il racconto del mare, di chi il mare non ce l'ha a casa sua, come lo pensa, come lo immagina. Allora, il mare di quei due ragazzini che in un racconto di Pavese andavano a cercare di vedere il mare da una collina da cui gli avevano detto si poteva vedere in certi giorni sereni. Oppure Ho con un sono, che praticamente è un'ironica riedizione di O cunum scio meni escire, O cunum sono, sono un suonatore, suono quello che so, non so molto ma so quello che suono.
Uno dei brani di cui non mi è del tutto chiaro il testo è La Glass, che vuol dire l'avvoltoio. Puoi spiegarci di cosa parli in questa canzone?
Allora, era 4-5 anni fa,
sì.
Mi trovavo per una festa al Colle della Maddalena, Palestora. E tra le altre iniziative di questa festa c'era un signore che con un binocolo faceva vedere gli avvoltoi. C'è una colonia di avvoltoi in Alta Vallestura e non nidificano da noi, nidificano in Provenza,
sì.
Da noi stanno soltanto per vedere se trovano qualcosa da mangiare, poi prendono questo animale morto e con i loro 3 metri di apertura all'aria lo portano verso il Verdon. Ecco, mi ha affascinato questa storia e ho fatto la canzone dell'avvoltoio, cioè, dedicata a questo animale. Ti dice: grande avvoltoio che va in Francia, non rubarci le nostre canzoni, canteremo la contradanza fino al giorno del tuo ritorno. Grande avvoltoio che va in Francia, superando boschi e valloni, prendi la Via Lattea, vola e porta tutto su. È un po' così, non c'è niente da spiegare, non c'è niente da capire.
Apri la barricado, chiama Pasavo un tiro pace dell'auro ti porti via la
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Un'altra canzone che parla della tua terra, dei posti in cui sei nato, in cui vivi, è sicuramente Il silenzio dei funghi,
sì,
che è un gran bello omaggio alla natura, quasi una sorta di contemplazione, ma ti confesso che dopo aver letto il testo mi sarei aspettato qualcosa, sì, di più quieto, se vogliamo persino di più delicato, invece è un bello spumeggiante.
No, no, perché è sulla musica di Balezzo, che è proprio la, lì parlo di Bosco di Palanfrè, la musica tradizionale della Val Vermenagna è il... sono le curente, i ballet, quindi è perfettamente in sintonia con l'ecologia acustica, con l'etnografia locale, un ballet ballabilissimo, quindi nessuno stridere, nessun conflitto sonoro, semplicemente gli ho dato un tono anche abbastanza ironico alla melodia, non è soltanto, cioè già l'idea di Silenzio dei funghi mi sembrava una cosa ironica, mi sembrava una cosa da una parte così più profonda, dall'altra parte più leggera. A me piace un po' rimanere sospeso, no? Tra una certa leggerezza e una certa profondità, come dire, non dire non dire per, cioè, soprattutto non fare l'artista, ecco, l'artista che se deve, che se deve dire qualcosa di profondo ti deve grattugiare i coglioni, ecco, e quanti ne abbiamo, quelli che si mettono la mano, il polso al contrario appoggiato alla fronte e fanno i d'annunzi del supermercato, mi fanno vomitare. Detesto tutto questo mondo di in cui la parola arte viene sprecata, viene abusata, viene violentata, viene usurata. Quindi non, se ho qualcosa da dire anche di più profondo lo dico in un modo allegro, pieno di pernacchie anche.
Alla fine poi comunque tutto sommato quello che dici è giusto, perché hai voluto dare un andamento anche gioioso a un testo che racconta comunque di una cosa che tu ami, un ambiente che tu ami, che ti piace, vero?
Sì, sì, sì. È un volersi togliere dal frastuono del mondo. Poi in realtà se nei boschi come qui c'è uno con del cespugliatore che pianta su una fiera che sembra di essere in centro a Milano. Comunque questo è ancora un altro discorso, sta facendo il suo lavoro giustamente.
Vabbè, però è un posto bellissimo, ci sono le montagne, ci sono le vallate, c'è tantissimo verde. Io ci sono stato in vacanza più di una volta e trovo che sia un ambiente a dir poco meraviglioso quello in cui vivi, quello che ti circonda.
Sì, io ti dico, io sono qui, mi sono fermato con la bicicletta, che è il mio strumento di lavoro per fare i testi, e ti dico, tutte le volte che vengo, che vedo un vallone, che vedo una comba, che vedo un ritano, che vedo che salgo a un pianoro, una radura, un bosco, mi rendo conto della fortuna che abbiamo di vivere qui, ecco. E ogni tanto lo racconto con un certo pudore, no, se vuoi, un po' in ossequio al divino nascosto di Epicuro. Però mi piace anche raccontarlo, se non altro per la soddisfazione di sentirmelo in bocca.
Sono d'accordo con te. Senti, l'ultima canzone di cui ti chiedo, poi ti faccio un paio di domande leggermente più personali o generiche, se preferisci, ed è la canzone dedicata, ora lo pronuncio a modo mio perché sai che il mio citano è abbastanza, diciamo, di ridicolo, Barba Laurenc. Sembra
Barba Laurenc.
Ecco, è una cosa che potremmo definire quasi come un canto natalizio, però molto ironico.
No, è un canto natalizio.
Sì, però l'ho trovato molto scanzonato, non so se mi spiego.
Allora, ma non aspetta, tu pensa che nel presepe catalano,
sì,
c'è quello che chiamano caganer, che è uno con i pantaloni giù che sta cagando in un angolo. I presepi nostri, i presepi cantati, nuve, sono ricchi di particolari comico realistici.
Ecco.
Non, capisci?
Sì.
È un nuve come composizione, sgombriamo il campo appunto da ogni ambiguità di significato. Un nuve è una composizione che viene cantata la notte di Natale, una sorta di presepe cantato. È un tipo di composizione che ha raggiunto il suo massimo successo nel XVII secolo, ma che continua a vivere nella tradizione occitana. Sì?
Certo.
E nei nuve si racconta di chi porta il pane, chi porta il formaggio, chi porta una coperta per vestire il bambino, chi porta un cappone, chi porta l'agnello, ecco. E poi ci sono quelli che suonano, ci sono quelli che bevono, e questo Barbo Laurenc, che è un po' l'ubriaco locale, l'amante del pintone, viene invitato dai suoi amici ad andare a Betelema, la grotta, a rendere omaggio a qualcuno che gli angeli hanno detto che era molto importante, e Barbo Laurenc deve portare qualcosa e non ha niente, il cibo è andato male, i vestiti sono tutti camolati, e allora decide di portare una bottiglia di Pernod e due pintoni, e poi se li bevono per la strada, e quando arrivano alla grotta sicuramente non sono i più sobri, ma sono i più contenti di tutti.
È una bella spiegazione, non me l'aspettavo. L'ho trovato molto ironico invece, inizialmente, non conoscendo...
Sì, vabbè, ironico.
Sì, ma non conoscendo la tradizione comunque appunto natalizia così approfonditamente. Però tu, a proposito, ai canti di Natale occitani hai dedicato un intero album che credo sia anche, se non l'unico, uno dei pochi dischi non esattamente come solista, perché in realtà era intestato alla Brigata Berard, se ricordo bene, ed era un disco completamente acustico. È un'operazione che mi era piaciuta moltissimo e che mi aspetto che tu rifaccia, non tanto per i canti di Natale, perché so che la tradizione è molto ricca. Fra l'altro, di recente è uscito un altro disco di un gruppo che si chiama Cuba Libre, vero?
Il disco di Simonetta Baudino, sì. Una musicista con cui collaboro dal punto di vista didattico con l'Orchestra Occitana.
Sì, l'ho trovata spesso in tante situazioni musicali diverse, direi che è un po' onnipresente Simonetta. Senti, ma quando tornerai a fare un disco acustico? Io volevo arrivare a questo fondamentalmente.
Ma Già questo Meisun ha parecchi momenti acustici, non so.
Sì, però io dicevo interamente acustico, perché il disco di Natale era tutto acustico.
Sì, ma non lo so, con Ludolfin non credo, perché Ludolfin è quello, non voglio snaturarlo, è nato per quello. Un disco acustico, ci dovrò pensare, qualcosa farò, proprio prossimamente.
Perché comunque quando hai cominciato, insomma, con Ludolfin, i primi dischi, come abbiamo detto prima, erano completamente in linea con la tradizione, che giustamente tu hai sottolineato, io sono d'accordo con te, era molto bigotta all'epoca, per cui guai a presentare qualcosa che non fosse gli strumenti più o meno tradizionali.
Ma un giorno o l'altro ci penserò.
Vabbè, io me lo auguro, perché quel disco mi era piaciuto, ripeto, moltissimo.
Sure.
Bono San Juan.
Ecco, senti, ma cosa dobbiamo ancora aspettarci dall'Udelfin? Perché avete praticamente esplorato qualunque suono, qualunque stile musicale, incorporandolo nella tradizione occitana, addirittura anche il rap in questo disco. Avete anche un album di remix che mi ricordo è molto particolare.
No, non lo so, non faccio previsioni. Adesso mi fermo questo disco, ti dico che continua a piacermi, sono contento di averlo fatto così, non cambierei niente. E poi vedremo quello che incontreremo per la strada. Vedi, noi siamo sulla strada dei suonatori di Ghironda, che erano su un Aires de Rutto, era un suonatore di strada, e a seconda degli incontri che facevano portavano a casa qualcosa di diverso. Molto spesso le cose pensate a tavolino si rivelano dei palloni gonfiati, e non voglio pensare. Non voglio pensarci, non voglio fare progetti. Una parola che detesto relativa a un gruppo è il progetto. Quel progetto lì, quel progetto là, neanche fossimo dei geometri. È l'esatto contrario della musica immediata, istintiva, che piace a me.
Senti, però, avendo assorbito, ripeto, così tante influenze, vuol dire che tu comunque sei anche uno che ascolta tanta musica, o sbaglio?
Ma ho ascoltato musica, ma non troppo, non tantissimo, ascolto nelle direzioni più diverse. Mi sono così impegnato a farla la musica che, capisci, io ti dico, vedo decine di allievi tutte le settimane e vado nelle scuole, suono, che magari quando sono tornato a casa di musica sono abbastanza gonfio, comunque non...
Immagino. A proposito di insegnamento, tu insegni Ghironda, l'organetto, le varie cornamuse e suoni. C'è qualche allievo che ti è rimasto particolarmente nel cuore, che pensi secondo te abbia imparato più di ogni altro da te? Io posso fare un nome, ma perché è un amico, lo conosco bene, lo rispetto tantissimo, ed è Simone Lombardo.
Sì. Ma non ti dico, è sempre per me è sempre spiacevole fare dei nomi, sai, come se chiedessero vuoi più bene a questo o quell'altro dei tuoi figli.
Sì.
E, ti dico, per in questo momento gli allievi che mi stanno più a cuore sono quelli che vengono e mi parlano in occitano e hanno magari 9 anni. Ecco, questo perché mi sto rendendo conto che sto facendo la cosa giusta, nel posto giusto, al momento giusto. E lì prima ti citavo Simonetta, che è uno che ha trovato una strada col suonare,
sì.
E lo posso dire. E ho avuto Roby come allievo a Vena, che è un gran musicista. Gli ho insegnato la Ghironda, che quando ha imparato l'arte l'ha messa da parte, è tornato alla monocultura della fisarmonica. E niente, sono molto, molto legato a tutti, ecco. Cioè, tu pensa, c'è Luca De Clementi, con cui continuo a lavorare, Davide Bagnis, e ti ripeto, antipatico perché sono Silvia, certo. Battauda, che sono quelli con cui lavoro di più, con cui gestiamo l'orchestra insieme. Ti dico, i miei allievi preferiti sono i 100 che ogni tanto sono nell'orchestra.
Sono tanti, non so dove sei riuscito a recuperarli così tanti.
Sì, no, ma perché ci sono i miei, quelli di Simo, quelli di Chiara, quelli di Roby, quelli di Enrica e via discorrendo. Poi ci sono quelli che arrivano, prendono lo strumento e suonano. È bello, è un'orchestra molto molto bella. Poi adesso tra un po' ci sarà San Marcellino, la festa degli acciugai, ci sarà Prima Doc, avremo tutte queste occasioni per incontrarci e suonare tutti insieme, molto bello.
A proposito di feste, suppongo che ti sarà capitato almeno una volta, non so con quell'organico, di esibirti alla festa della Baio, che pare essere molto importante da quelle parti.
Ma non è, ti devo dire della verità, a me della Baio non è che me ne freghi poi tanto. Sì, è importante dal punto di vista etnografico, sì, ma non quel tradizionalismo un po' talebano a me non è che mi affascini particolarmente. Non lo so, la Baio sì, si mettono i costumini, fanno la sfilata, il rito antico e tutto il resto, per una volta ogni 4 anni, poi a San Pere non c'è più un bambino che parla occitano. E ti ripeto, la Baio sì, per carità, fate la Baio, ma no, sì. No, non mi sciolgo in brodo di giuggiole davanti alla Baio.
No, ne ho sentito parlare una volta alla radio ed ero curioso riguardo questa festa. Volevo chiederti ancora una cosa, non ti senti, o quanto ti senti orgoglioso ad aver comunque iniziato un movimento, perché dopo Ludelfin sono emersi tantissimi gruppi occitani e molti che suonano esattamente folk rock in maniera meno dinamica, meno aperta, se permette anche meno contaminata rispetto a Ludelfin. Qual è la tua opinione? Come ti senti orgoglioso?
Ah sì, ho fatto un grosso lavoro, questo non lo posso negare, cioè non falsa modestia, non mi appartiene tanto, come ti ripeto, come non me la tiro d'artista, non nego quello che penso di aver fatto di positivo. Sono estremamente contento di quello che è nato, di quello che continua a esistere, ecco. Sono soprattutto orgoglioso, più che del movimento musicale in sé, sono orgoglioso di aver fatto emergere una fierezza, una consapevolezza nella gente. Questa è la cosa importante, perché sai, i gruppi vanno e vengono, i gruppi sono più che altro una conseguenza, sono un effetto più che una causa, sono una causa dell'orgoglio, dell'importanza che la musica occitana abbia assunto nelle nostre valli, e di quello sono veramente orgoglioso. Quando una signora mi ha detto: guarda, io andavo a Cuneo e mi dicevano, parlavo occitano, dicevano: guarda che birro, guarda che barotti, guarda che zottici, letteralmente. Adesso vado a Cuneo, parlo in occitano e mi dicono: parli occitano, che figo. E quello, e mi ha detto: e quello è merito tuo. Ecco, quello è per me il più grande riconoscimento che ho avuto in vita mia.
A questo proposito io ti riporto una frase che tu hai rilasciato in un'intervista che ho trovato su internet e che si riallaccia a quanto hai detto poco fa. Nei Balcani, nei Paesi Baschi e gli occitani non hanno bisogno di cercare altre tradizioni.
Sì, cioè quando tu hai le tue tradizioni non hai bisogno di giocare a fare l'irlandese o il medievale o cagate del genere. Cioè non che siano cagate il medioevo d'Irlanda, però preferisco i medievisti e i medievalisti, e preferisco gli irlandesi ai para-irlandesi. Pensa ai danni che ha fatto ad esempio la musica celtica nella musica del nord della Spagna, la musica della Galizia, delle Asturie, della Cantabria. Ha trasformato tutto in una zuppa celtica insopportabile, snaturando diciamo così, l'evoluzione delle Muñeras, delle Jotas, dei Passacorredoiro. Comunque,
soprattutto nell'Asturia, direi.
Sì, non mi piace per niente questo Andy. Ha un po' snaturato, un po' più che altro plastificato la musica, sono tutti uguali, sembrano messi sotto vetro, sotto formalina, non esprime più la vitalità che mi esprime, esplosiva, che mi esprime una Muñeira suonata da una gaita e da un tamburino.
Senti, ma allora a questo proposito cosa ne pensi? Perché ci sono molti gruppi che sono piemontesi, ma non occitani, ma che suonano musica occitana, soprattutto le vostre danze tradizionali, che secondo me sono anche molto più interessanti di quelle.
Ebbene, l'importante è che li facciano in un modo vivo, l'importante è che le facciano in un modo, cioè che non facciano quella melassa new folk che io trovo sinceramente ripugnante, quella musica idroponica. Poi, per carità, sì, siamo confinanti, siamo contigui, hai capito? Mi ricordo uno stage sulla spiaggia a Nizza, c'era uno che insegnava, c'era un nero che insegnava a suonare il djembe a degli autoctoni, e vedevi la sua fisicità, la sua vitalità, e questi altri che erano loro, non sarebbero mai stati come lui, e lo scimmiottavo. Ho detto: ma Cristo, ma suona la farandulo, cosa ti metti a suonare il djembe? Sì, te stesso, comunque. Lasciamo perdere. E invece qui, sai, siamo contigui, la Curente e la Monferrina non sono poi qualcosa di così diverso, e quindi non la vedo così male. L'occitano è commisto al piemontese è commisto al piemontese nelle basse valli, quindi non stiamo a fare i fanatici localisti.
No, io però penso che, stavo dicendolo e ne ho parlato anche con Enrico Negro la settimana scorsa, due settimane fa, che comunque le danze occitane sono molto, forse perché più antiche, sono più interessanti, sono più belle da ascoltare, non so da ballare perché io non sono un ballerino rispetto...
Aspetta un secondo, scusa un attimo, è quello che la gente definisce danze occitane, sì. In realtà è un fondo di un repertorio, una panoplia coreutica che è stata messa insieme negli anni 90 da Ludafin.
Sì, io intendevo danze tipiche del vostro territorio come bourré, curente, ballet.
Prima c'erano le curente e i ballet, e siamo noi che abbiamo un po' fatto i contrabbandieri di queste cose, le abbiamo, sì, certo, inserite nell'uso. Ogni tanto mi succedono delle cose divertenti. Avevo insegnato la Zed Allegra, un mio allievo, questo è andato in Liguria, l'ha suonato, è arrivato dicendomi: ma perché dicendomi che un ascoltatore l'aveva apostrofato abbastanza duramente perché non lo faceva nel modo tradizionale. E qual era il modo tradizionale? Era un arrangiamento che io avevo inventato per i bambini delle scuole in Vallestura negli anni 80, e che poi era rimasto il fatto di rallentare a un certo punto e poi di ripartire di carriera. Ecco, per quello lì era il modo tradizionale, perché la gente ha sempre bisogno di dire che una cosa è tradizionale. Forse è giusto così, perché la tradizione è qualcosa che cambia, che si modifica, certo, e che si reinventa di continuo. Adesso ti dovrei proprio lasciare io.
Benissimo, ti ringrazio Sergio, è stata una chiacchierata complicata, ma come sempre molto divertente, piacevole e interessante. Grazie di tutto e a presto. Ciao, grazie, ciao ciao ciao.
Ciao, arrivederci, ciao.
Tu ci palais del papo, de rume d'Avignon, olario rega in ciambe, de ma vieio meso, tu ci castel del Kaiser, e de Napoleon, no vale un fanapeiro, de ma vieio meso. La maison entre nos fasi en festo, la darieron campe de l'aria, los talun de vos chantando. te batesto la mesum e spele che tumba c'è pale rung se le surties danse in pale lause de schiappa nostre glorie se sun fi tutti pies sun pad mai che pur si dice plas na semano de travaglisio si slapel valos che sdoi content e scutau lauro che disio danso giuve al cor de tun temp danso giuve che volo la corrento canta meu che appres ben a comie e la nuece slamur che l'invento no la vito sare pa più stare tu giur l'ultim di fado car che vol soffiavo marivent arrivava in tende l'embuscado car che bando d'ome malcontent a chi trove spuse carignaire engravia montava in perrida perché trop suvem una specaire din lupitre de davo ero piantat a che giolio che ero l'abataio melodio gaiardo de sgrium e girum cantava in le buteio che calava in sisi cugurdum sario bel buntan cas la barricado mai ni guerro ni pas che bunumas per macumbo se sculo nostalgio tan canio ma la posticia plas del papo de Roma d'Avignon volare un regno in ciambi de ma vieio mezzo chiuci i castel del Kaiser e de Napoleon non vale un pana peiro de ma vieio mesum la mesum entre los facem festo la dariero campe de la rua lo starum de vos cante batesto la mesum e spele che tumba.
La Maison è il brano che dà titolo all'ultimo album di Lou Dalfin, di cui abbiamo parlato oggi con Sergio Berardo, insieme anche a altri argomenti che riguardano principalmente la musica occitana. Ho ancora tempo sufficiente per farvi ascoltare un'altra canzone e ho scelto Arma, che nella lingua doc ha un significato ben diverso da quello italiano, perché vuol dire anima. Ed ho scelto questo brano perché è fra i pochi dall'andamento più quieto, più disteso, in una raccolta in cui i ritmi sono spesso, per non dire quasi sempre, molto frenetici, molto dinamici, perché si basano per lo più su quelli dei balli occitani.
Alfus de massa coccio porto un cambiei cutlet per intaglia adesso un areo din la
arma me posa ver
Arma era davvero l'ultimo brano in programma da La Maison di Lou Dalfin, di cui ci ha raccontato oggi, insieme ad altre storie e aneddoti, il leader e fondatore del gruppo citano Sergio Berardo, che è stato il protagonista della puntata odierna di Folk Beat, la numero 25 della terza stagione del settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30, ma disponibile anche in replica dopo l'una di notte, poi in podcast sul nostro sito webradio.admr-chiari.it. L'ospite della prossima settimana ci permetterà di tornare a occuparci di canzone d'autore, perché sarà la cantautrice tarantina Valeria Caputo che ci parlerà del suo ultimo CD Habitat, ma anche della sua carriera artistica. Non c'è altro da aggiungere per oggi se non il mio ringraziamento più sentito per chi è stato con me fino a questo momento e naturalmente i miei più calorosi saluti.